Lunga. E poi vi darò conto anche delle numerose adesioni che ci sono state a questa giornata e anche delle organizzazioni che sono presenti.
Ma diceva adesso il capitalismo in crisi, a me veniva da riflettere se fosse in forma che cosa ti fa. Però questo per dire che credo che sia appunto importante questa, non solo questa riflessione, ma questa possibilità di avere un terreno comune di iniziativa, perché il combattere in senso generale la povertà credo che intrecci direttamente i processi che sono in atto, e cioè sia la questione che riguarda la svalorizzazione del lavoro che è avvenuta in questi anni e allo stesso tempo intreccia in modo molto preciso, ponendo anche al sindacato e alle forze, diciamo così, tradizionali che hanno rappresentato il lavoro, anche il problema di che cosa vuol dire anche la costruzione di un nuovo modello sociale, di un nuovo modello di produzione, che a me pare l'incrocio decisivo con cui fare i conti per proporre anche un modello sociale diverso, no? Per tornare alla battuta iniziale della crisi del capitalismo, io penso che in una situazione di questa natura il problema di tentare di pensare, di costruire un futuro diverso da quello che abbiamo, deve tentare di affrontare i nodi di fondo delle contraddizioni e della crisi in cui ci troviamo, perché non siamo, secondo me, di fronte semplicemente ad una crisi, no? Se uno usa la parola crisi può pensare che c'è da reggere un pochino, da resistere, da aspettare, e passato questo periodo si supera la crisi e si torna a una situazione più agibile. Io non penso che sia così. Penso che noi siamo di fronte ad una trasformazione vera e propria, e non solo c'è il rischio di non tornare come si era prima, ma di subire un cambiamento dei rapporti sociali, quindi anche dei modelli di vita, di comportamento, dei modelli sociali e quindi anche economici e politici. Questo perché trasversalmente a me pare che il punto di fondo che oggi abbiamo di fronte, che potrebbe unificare molte cose, non so se può apparire una forzatura, ma nella mia testa la vedo così, quindi ve la dico come la vedo, è il problema della democrazia. Io penso che noi siamo di fronte a un attacco alla democrazia che non ha precedenti. Se si ragiona anche su come combattere la povertà, quando si dice che la povertà è una costruzione sociale, una dovrebbe domandarsi, venivano fatti anche alcuni ragionamenti nella relazione, in modo molto secco, chi è oggi che decide? Non siamo forse di fronte ad una concentrazione del potere finanziario ed economico privato in mano a pochissimi, che decide anche al posto degli stati, della politica e dei governi? E da un certo punto di vista il problema della democrazia e l'assenza della democrazia è in realtà anche il processo che viene utilizzato per modificare radicalmente le condizioni di vita e di lavoro delle persone. Arrivo al problema che riguarda i metalmeccanici, ma che secondo me è un problema più generale. Se guardiamo in Italia, ci pensiamo un attimo, le modifiche che sono state fatte in questi anni, sia sul piano dei rapporti sociali, dall'accordo che fu fatto sulle nuove regole contrattuali, agli accordi imposti dalla Fiat, alla pratica degli accordi separati, ma se pensiamo ad altri interventi che il governo ha fatto, dalla riforma la cosiddetta riforma delle pensioni alla questione che riguarda gli interventi sul mercato del lavoro, c'è una caratteristica di fondo, e cioè che tutti questi processi, tutti questi accordi che modificano radicalmente il sistema, i rapporti sociali, le condizioni di vita e di lavoro stanno avvenendo senza mai permettere alle persone direttamente interessate, in questo caso le lavoratrici e i lavoratori o i giovani precari, se parliamo delle cose sulla precarietà, senza mai permettere alle persone di poter votare, di poter decidere rispetto alle condizioni che li riguardano. Con addirittura una novità, che siamo anche in presenza del fatto che in Italia, ma anche in Europa, si interviene addirittura con provvedimenti di legge per affermare, naturalmente, per modificare sistemi di rapporti, di diritti, di condizioni che vengono in un qualche modo rese più esplicite. E io penso che questo sia un punto di fondo da cui partire, perché se ci si pensa un attimo, il numero di persone che per vivere debbono lavorare non è mai stato così grande in giro per il mondo come adesso. Ma noi siamo anche in presenza del fatto che sempre di più lavorare non vuol dire uscire dalla povertà, anzi noi siamo di fronte al fatto che chi lavora generalmente è povero, anche lavorando, e già questo è un elemento, e in più siamo in presenza del fatto che c'è una contrapposizione e una concorrenza tra lavoratrici e lavoratori, non solo negli stessi paesi, ma anche tra paesi diversi. Adesso, se uno, so, se molti anni fa, adesso diciamo così, la parola d'ordine che poteva tentare di cambiare anche delle cose era proletari di tutto il mondo, unitevi, oggi cosa vuol dire quella parola lì? Cosa significa? Che significato ha? Come parla rispetto alle condizioni che oggettivamente si determinano? Perché in una situazione dove il lavoro è in realtà sotto una condizione di ricatto, ed è un ragionamento che ho visto che voi riprendete, secondo me è un punto con cui fare i conti, certo che scatta la paura di perdere il posto di lavoro. Il resto è normale, cioè non è che trovo che sia un fatto, hanno poco coraggio. È normale che se uno per vivere deve lavorare, il lavoro è quello che gli dà la dignità e la possibilità di avere anche un'autonomia e una libertà, è evidente che se non ho più il lavoro ho la paura di perdere il lavoro, e questo in genere, e se in questo caso non c'è una rappresentanza e non ci sono spazi democratici che ti permettono di poterti rappresentare, è evidente che sei sotto il ricatto, con il rischio a questo punto anche di non avere il peso per poter agire e per poter anche cambiare le condizioni che tu hai di fronte, che hai davanti. Per questo io penso che la questione oggi, se si dentro questo schema, trovando anche la forma, è indubbio, secondo me, è una questione anche di democrazia, che è assolutamente trasversale, che riguarda dalle grandi scelte che devi fare alle questioni che riguardano anche le scelte economiche che si fanno, chi decide dove investire e cosa investire, e allo stesso tempo sei fino al problema che la democrazia nei luoghi di lavoro è oggi negata e non mette questo nella condizione le persone di poter intervenire e poter discutere di quello che riguarda anche la loro condizione. E in questo senso noi siamo di fronte ad un dato, e in Italia, mi permetto di dire, ancora più pesante che da altre parti, dove c'è anche stata una redistribuzione della ricchezza che non ha precedenti, a danno delle persone che lavorano. E non solo sei di fronte al fatto che sono aumentate le fasce di povertà, e insisto, si è poveri anche lavorando. Io faccio degli esempi, mi è capitato in diverse assemblee, anche di lavoratori di cassa integrati, di sentire dire normalmente che quel mese dovevo andare a fare un esame, una visita, i raggi in un ospedale, questo mese devo pagare il ticket di 40, 50, 60 euro, non ci riesco, ho dovuto rinviare questo mio esame, questa mia visita al mese successivo sperando di poterli avere. Quindi il livello di povertà, tra virgolette, è molto, diciamo così, più diffuso di quello che si pensa, anche in una situazione, diciamo così, come la nostra, rispetto a un quadro in senso più generale, con appunto elementi che vanno in una direzione molto precisa, che indicano sostanzialmente una strada molto precisa di intervento. E in questo contesto, in questo quadro, la costruzione di un diverso modello di sviluppo e di produzione è decisivo, affrontando però questo nodo dell'aumento delle diseguaglianze che ci sono state e di questo nodo della redistribuzione della ricchezza. Perché l'altro tema che emerge è che se è aumentato il numero di persone appunto che sono povere, e tra l'altro col fatto che l'Italia è nelle posizioni tra le più basse d'Europa nei salari, all'opposto siamo in presenza dell'aumento di quelli che sono più ricchi, delle ricchezze, delle proprietà in senso generale, in mano a pochi che hanno aumentato queste loro condizioni. Secondo me questo è un punto di fondo da affrontare, tenendo assieme queste questioni. E venendo più direttamente al contributo che può essere dato a partire anche dalle vicende che ci riguardano, più da vicino, noi siamo in presenza di questo aspetto, che la tendenza che oggi c'è, in particolare dalle imprese, è quella di cancellare, questo a me pare il punto, perché le tendenze sono abbastanza radicali, cancellare l'esistenza della contrattazione collettiva, e cioè il tentativo esplicito nei processi che sono in atto è proprio quello di impedire qualsiasi mediazione sociale, cioè il contratto collettivo, nazionale o aziendale, ha come è nato e ha come finalità il fatto di porre dei vincoli sociali al mercato. Oggi questa che era stata negli anni in Italia e in Europa una mediazione accettata e considerata utile anche dal sistema delle imprese, oggi questo punto, con la logica della cosiddetta globalizzazione, della competizione tra tutti i mercati, oggi il contratto, l'idea stessa che tu possa mettere dei vincoli sociali al mercato, è considerato un impedimento alla competizione. E questo ragionamento porta alla cancellazione del contratto nazionale e allo stesso tempo della cancellazione del diritto alla contrattazione collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori. C'è un attacco alle libertà delle persone che non sono più libere se vogliono di potersi organizzare autonomamente per contrattare la propria condizione di lavoro. E badate che anche lo stesso significato del lavoro e del lavoro subordinato si sta modificando dentro i processi sostanzialmente che sono in atto. Quello che vi vorrei dire è che dietro all'attacco all'articolo 18, dietro all'attacco alla cancellazione del contratto nazionale di lavoro, dietro al fatto che in Italia è stata introdotta una legge, l'articolo 8, che è l'altro su cui si raccolgono le firme, che è grave non solo perché permette alle imprese di derogare ai contratti, ma introduce il concetto che la legge è derogabile. Se tu introduci il concetto che è possibile derogare alle leggi con accordi tra privati, vuol dire che le leggi non ci sono più. E qualsiasi legge tu puoi derogare, da quella degli orari, alla salute, alla sicurezza, qualsiasi tipo di elemento che puoi affrontare. E noi abbiamo una legislazione oggi che permette questa cosa, e quindi che alla lunga, se passa, in una situazione di crisi e di ricatto, di paura naturalmente delle persone, questo determina un arretramento complessivo, non solo un impoverimento sul piano materiale, ma proprio anche una regressione dei rapporti sociali e della stessa valutazione del lavoro e un cambio sul sistema di relazioni sociali tra le parti, perché quello che viene prodotto non è più l'idea generale, cioè non c'è più dietro il fatto che attraverso un'azione tutelo il mio interesse ma mi pongo il problema di avere un miglioramento complessivo di quelli che io rappresento della condizione, ma si rischia di introdurre un sistema di tante comunità, una in guerra con l'altra, dove il messaggio che viene indicato è che tu che lavori in quell'azienda, se vuoi salvare il tuo posto di lavoro, devi assumere gli obiettivi e i valori dell'impresa come valori anche tuoi, fino a vedere che i tuoi concorrenti non sono solo l'altra impresa che fa l'altro prodotto, ma anche i lavoratori che lavorano dentro l'altra impresa. Io non vorrei essere catastrofista, ma secondo me quello che sta succedendo, se uno lo vuole analizzare, è questo. Il rischio che il modello Fiat ha introdotto nel nostro paese, l'elemento di rottura con la storia delle relazioni sindacali italiane ed europee, ha proprio questa caratteristica. Di introdurre, consentitemi, il peggio delle esperienze fatte in altri paesi, gli Stati Uniti, forse nel momento in cui gli Stati Uniti stanno riflettendo se davvero ancora quello è il modello giusto, ma come è noto forse l'Italia, essendo una provincia, le cose peggiori arrivano un po' dopo, non so adesso se questa è la situazione, però oggi noi siamo di fronte ad un passaggio di questa natura, con il fatto che sta aumentando la solitudine delle persone di fronte ai processi che sono in atto, ai cambiamenti che si determinano. Una battaglia quindi che riaffermi oggi il lavoro come elemento centrale e l'idea di un lavoro stabile, con diritti, come fondamento di un modello sociale da ricostruire, secondo me è un elemento che si intreccia ed è la condizione per poter ripensare anche ai ragionamenti che venivano fatti, se penso anche ai beni comuni, e quindi anche al cosa produci, perché lo produci, a cosa vuol dire creare posti di lavoro, a una redistribuzione della ricchezza equa, a diciamo così, una strumentazione che permetta anche alle persone di poter avere gli strumenti per poter elevarsi e avere anche una vita dignitosa. E noi siamo in questo passaggio, in questo frangente, e siamo di fronte a uno scontro che ha queste caratteristiche. E in questo senso, anche qui, tutto questo sta avvenendo impedendo alle persone che lavorano e alle lavoratrici e ai lavoratori di qualsiasi livello di poter decidere e votare sul proprio corpo. La democrazia è negata nei luoghi di lavoro e al di là dei cancelli. Quindi tu sei un cittadino finché sei fuori dai cancelli del tuo luogo di lavoro, pubblico o privato, quando superi e varchi quei cancelli non hai più le libertà che sono sostanzialmente previste. In questo senso io penso che un contributo a questa discussione, in un certo senso, in una fase come questa, io lo vedo se appunto non pensiamo soltanto, ma pensiamo all'Italia dentro questa situazione in senso generale. Assumere in questa fase qui la nostra Costituzione come un punto di riferimento e anche di azione rischia in un certo senso di essere quasi un fatto rivoluzionario, secondo me, però io penso che dovrebbe essere questa una base comune di azione da cui ripartire. Tanto a volte dice cosa c'è da inventarsi, a volte non c'è da inventarsi molto, a volte in alcune situazioni c'è da fare molto, e al limite è da fare partendo da cose che eventualmente ci sono già e che non sono state assolutamente applicate. E io questo penso che oggi sarebbe un punto. Lo dico perché se pensiamo anche alle vicende di questi giorni, è un tema che qui viene anche citato, poi va anche approfondito, ma se pensiamo alla contraddizione che la vicenda dell'Ilva sta determinando, e non è ancora finita, ma se voi ci pensate siamo davvero ai fondamenti anche degli elementi stabiliti della nostra Costituzione, sotto ogni punto di vista, con tutte le contraddizioni che questo ha determinato. Perché adesso uno la può girare come gli pare, ma è indubbio che tu sei di fronte al fatto che chi ha gestito quell'impresa ha gestito, diciamo, ha avuto un'idea della proprietà privata un po' diversa da quella che la nostra Costituzione sancisse, no? Non è che si è preoccupato molto chi ha gestito quell'impresa dell'utilità sociale o della tutela della salute e della sicurezza, ha ragionato semplicemente rispetto a quella che era una finalità unica del profitto, tra l'altro usando, come noto, metodi leciti ed illeciti anche per affrontare determinati temi. Così come se uno ci ragiona, sei di fronte al fatto che c'è stato anche un vuoto della stessa politica nell'affrontare questo tema. E oggi, se pensi anche alle soluzioni, il tema della sostenibilità delle produzioni che fai e della qualità delle produzioni che fai si intreccia con il problema che riguarda la tutela del lavoro, della salute, ma anche l'idea di futuro e di società e di sistema industriale che sostanzialmente un paese può avere proprio per uscire dalla povertà, nel senso di affermare un'idea anche di lavoro, perché io continuo a pensare che il lavoro è, tra virgolette, l'obiettivo di una piena occupazione delle persone che sono al mondo, continui ad essere l'elemento di base da cui partire per poter permettere alle persone di avere una dignità, una vita e quindi non solo di non essere povere, ma di poter essere persone libere che si realizzano nelle attività che fanno. Ma sempre di più questo tema si intreccia con cosa significa oggi non solo la giustizia sociale, ma appunto cos'è oggi il prodotto, a quale finalità deve avere. Non c'è anche un problema che riguarda i comportamenti collettivi individuali? Non siamo di fronte al fatto che oltre al produrre c'è anche un problema che riguarda anche i bisogni che le persone possono avere e quindi quali aspetti sostanzialmente questi determinano? Io questi elementi li vedo molto intrecciati rispetto alla iniziativa, alla battaglia che si può fare, e allo stesso tempo però questo si misura immediatamente con quello che sta avvenendo. Diceva Bruno, e vado verso la conclusione, che noi siamo impegnati perché domani e dopodomani avremo due giornate di sciopero generale dei metalmeccanici nel nostro paese, con manifestazioni in tutte le regioni, domani in tre, la Lombardia, la Toscana, le Marche, il 6 in tutte le altre regioni d'Italia, perché nel silenzio più generale siamo in presenza, molto probabilmente lo firmeranno domani o il giorno dopo, di un ennesimo accordo separato che Federmeccanica fa con FIMEUIL. Non siamo però di fronte all'ennesimo accordo separato, siamo di fronte, secondo me, alla cancellazione dell'esistenza del contratto nazionale di lavoro, perché non vengono più garantiti gli aumenti uguali per tutti in tutta Italia, si può derogare dai minimi a seconda delle situazioni in che sei, quindi vuol dire che non ci sarà più il principio che lo stesso lavoratore in qualsiasi posto d'Italia sia, in qualsiasi azienda sia, se ha la stessa qualifica e fa lo stesso lavoro deve avere lo stesso minimo contrattuale. Siamo di fronte al fatto che l'orario di lavoro diventa, si aumenta l'orario di lavoro per quelli che già lavorano, il che vuol dire ridurre l'occupazione, e si dice che l'orario di lavoro lo gestisce l'impresa avendo la possibilità di utilizzare la tua prestazione lavorativa senza dover discutere con nessuno, aumentando, si dice, fino a 160 ore in un anno, che vuol dire una quantità molto consistente dell'orario. Arrivano addirittura a mettere in discussione la tutela e il pagamento quando sei in malattia, se t'ammali, dei primi tre giorni, e si introducono nel contratto tutte le possibilità derogatorie che le leggi fatte in questo periodo hanno determinato, dall'articolo 8 all'estensione del mercato del lavoro, alle modifiche che sono state fatte, indicando naturalmente il fatto appunto che nell'azienda e nel territorio tu puoi fare accordi che derogano dal contratto, ma addirittura che derogano anche dalle leggi del nostro paese. Io sto pensando che, siccome in Italia il contratto nazionale è stato una conquista, ma che era un elemento che aveva determinato anche, aveva impedito anche alle imprese di fare una concorrenza sui diritti delle persone, noi stiamo tornando, non, cioè non è che stiamo entrando nel 2000 in Europa in una situazione di questo genere, si sta tornando all'Ottocento nei rapporti sociali e nei rapporti contrattuali, in una situazione dove rischia di saltare il sistema industriale con un aumento della disoccupazione fortissimo. Guardate che l'immagine che tanti di noi abbiamo potuto vedere, per non parlare sempre di Ilva o di Fiat, ma quando voi vedete due ministri che devono venire via in elicottero dal Sulcis perché altrimenti non riescono a passare in mezzo agli operai che stanno rivendicando un posto di lavoro, indica non solo la paura, ma che il livello di rabbia e di tenuta sociale del nostro paese, e che la tenuta sociale del nostro paese è a rischio, proprio per il ricatto che si può determinare sulla mancanza del lavoro. E che se la soluzione è che nei punti, tra virgolette, che erano più avanzati, a proposito di, può apparire ovvio, ma se nei punti più avanzati dove avevi conquistato dei diritti e dove, consentitemela, il compromesso tra capitale e lavoro aveva tentato qualche avanzamento, non di modifica del sistema, diciamo così, ma perlomeno di avanzamento e di mediazione sociale vengono messe in discussione. Voi pensate che dove non ce li hanno avranno qualche diritto in più? Siamo all'opposto. Non siamo di fronte al fatto che sei a un'estensione dei diritti della mediazione sociale là dove non c'è. Tu sei al processo opposto, e cioè che sei alla regressione e alla togliere i diritti nei punti che erano sostanzialmente più avanzati, non a un'estensione dei diritti, delle tutele, della dignità del lavoro e quindi di una discussione che riguarda anche quel significato lì. Per questo, e chiudo davvero, io penso che mai come adesso una battaglia di questa natura è utile che si intrecci, perché pone domande di fondo che riguardano anche la prospettiva che abbiamo di fronte. Ma faccio due battute, proprio battute, siccome qui l'obiettivo che si dice nel 2018 arriviamo a questo obiettivo, oltre a essere, diciamo così, in aperto conflitto con quanto prevedono i maghi, no? Perché dicono già che invece avremmo dei tempi molto più stretti, ma di là delle battute, il punto però è che in queste settimane, in questi giorni, in questi mesi, si gioca queste questioni. Ed è evidente che poter arrivare e aprire una discussione, un movimento di questa natura, per far sì che si affermino questi valori in senso generale, passa attraverso il fatto che immediatamente devi dare risposte, ci sono dei processi in atto. Quindi il fatto se si ripristina o no l'articolo 18, se si cancella o no l'articolo 8, se si difende e si estende il contratto nazionale, se si riduce o no la precarietà, se si ridistribuisce o no la ricchezza, se si interviene sulle ingiustizie sociali, dall'evasione fiscale, metteteci a quello che vi pare, se non si affronta un nuovo modello anche sociale e quindi a dei cambiamenti in Italia e in Europa, perché il punto in cui intanto noi possiamo agire per poter stare dentro quel processo, è chiaro che non ci arriviamo. Questo è il punto della domanda con cui noi siamo chiamati a fare i conti, e penso che ci sia anche un'azione culturale, ma di mobilitazione sociale, che deve essere messa in campo, ed è su questa base che le iniziative anche di sciopero, di mobilitazione, sono importanti, ed è in questo senso io credo che la campagna anche per il referendum, che ha nel mese di dicembre il mese decisivo per raggiungere gli obiettivi, diventano un elemento importante se escono dall'anonimato e se rientrano come punti di una battaglia più generale, appunto per affermare il lavoro, la dignità e, diciamo così, il superamento della povertà in questo senso. Grazie.
Grazie. Credo che il tema posto da Calandini dia ancora più